Lo avevano annunciato le profezie dei Maya, lo avevano preconizzato le terzine di Nostradamus. Nel 2020 il mondo potrebbe finire, ma ciò che non finirà è la saga di quest'uomo, il re del botteghino dell'informazione economico-finanziaria, il Checco Zalone della lotta al capitalismo. Signore e signori, anche nel 2020 eccolo qua, che ritorna smagliante, come anticipato poc'anzi all'interno del Demone del Tardi, il professor Andrea Di Stefano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Un professor Di Stefano che vedo in grandissima forma. Immagino che anche quest'anno a Capodanno sia andato a letto presto. Non ha tirato almeno la mezzanotte con Amadeus, come ho fatto io?
No, ho tirato la mezzanotte ma non con Amadeus.
No, no, beh, se si tira la mezzanotte si guarda religiosamente il countdown su Rai 1. Amadeus, tra l'altro, quest'anno, poco prima della mezzanotte, c'era Albano. Come tutti gli anni. E infatti la cosa che mi ha colpito è che c'erano i bambini che cantavano Felicità insieme a Albano, cioè sei generazioni dopo sembrava il capodanno del 1982 con i bambini davanti al divano che cantavano Felicità di Albano.
Ah, che bello.
Ha visto? Niente, lei non ha visto nulla di tutto questo perché è andato, come dicevamo, a letto presto. Un professor Di Stefano che, per non farsi mancare nulla, mi raccontava si è fatto ben 3 giorni nel Burkina Faso.
Sì.
Come mai?
È andato a visitare un convento dei frati francescani che fanno delle attività molto interessanti, portare un po' di supporto.
Poteva fare come Icardi e andare alle Maldive insieme a Vandanara, e invece è andato 3 giorni in Burkina Faso a portare...
A visitare
il convento.
Visitare, sì, questa struttura.
E questo le fa onore.
Attività sperimentale. Anche di natura agricola.
Le fa onore, professor Di Stefano, dice agricola non a caso, perché come preannunciava all'interno del teaser del Demone del Tardi, oggi si parte con la notizia che non troviamo sui giornali, ovvero che la domanda da maiale passa a bue.
Sì, non solo la domanda appunto della carne, comunque del consumo di proteine animale, sta rivoluzionando e quindi sta passando per la crisi della peste suina da appunto da maiale a carne di bue e anche di pollame.
Ma veramente la peste suina è al confine con la Germania, come quando arrivavano i lanzichenecchi?
Sì, a 80 chilometri, c'è stato un caso in Polonia, solo 80 chilometri dai confini della Germania, e c'è grandissimo allarme in Germania, perché lo ricordiamo, la Germania, soprattutto la Germania più ad est, quella appunto verso i confini polacchi e bulgari, perché anche in Bulgaria è arrivata, ci sono dei casi di peste suina africana. È una delle aree dove si concentra la produzione a basso costo e super massificata, e tra l'altro oggetto negli ultimi anni di molte polemiche da parte degli animalisti nella produzione degli allevamenti di maiale, perché la Germania è uno dei più grandi consumatori e produttori di carne in Europa.
Ma perché la grande stampa internazionale tace sulla peste suina?
No, la grande stampa internazionale...
I giornali tedeschi hanno lanciato la Bild, per esempio.
Non sono in grado di fare...
La Frankfurter Allgemeine,
no,
cosa
non,
dice?
Non l'ho controllato, però la grande stampa internazionale, se ci riferiamo per esempio al Financial Times, non... è uno dei primi ad aver messo i riflettori su questo, perché ha una ottima copertura sull'andamento dei prezzi delle materie prime e quindi evidenzia, analizza da moltissimo tempo l'analisi appunto dell'andamento di questi mercati, e quindi è stato uno dei primi a evidenziare gli effetti di un vero e proprio terremoto provocato dalla peste suina africana in Cina, perché all'origine di tutto c'è appunto l'epidemia in Cina, che ha ridotto di almeno un terzo o di più di un terzo gli allevamenti di maiale, e si stima che siano già stati persi 100 milioni di capi in Cina per effetto appunto della peste suina di origine africana. E come conseguenza ovviamente il Financial Times analizza l'andamento dei prezzi, che sono saliti ai massimi in assoluto degli ultimi più di 20 anni, si parla di incrementi fino al 160% nel trading e fino al 73% sui mercati, e lo stesso Financial Times appunto a spiegare che questo sta provocando uno spostamento mondiale dei consumi da appunto la carne di maiale, che è da sempre il principale target dei consumi a livello internazionale, verso altri altre proteine animali, in particolare ovviamente il bue, l'agnello, e la crescita più grande è quella dei polli, che a livello internazionale sono anche quelli che sono cresciuti di più dopo l'incredibile esplosione dei prezzi della carne di maiale in tutto il mondo.
I polli sono cresciuti di più, nel senso che sono diventati tanti polli, oppure grossi polli? Proprio
no,
di...
no, come prezzi.
Come prezzi anche. Quindi possiamo dare un consiglio, un suggerimento agli ascoltatori del Giorno delle Locuste: se vi recate al ristorante cinese, meglio non ordinare maiali in agrodolce, meglio pollo con anacardi.
Sì, potete anche non recarvi al ristorante cinese, avere ugualmente dei problemi con l'andamento se consumate appunto carne. Potete avere...
No, lo dicevo in virtù del fenomeno epidemico, anche perché leggo al punto 2 della scaletta qualcosa che non lascia fiducia e speranza nel futuro. Un'epidemia mondiale che sembra fuori controllo.
Eh sì, sembra fuori controllo, perché in Asia, dalla Cina, c'è stata una progressiva espansione alla Thailandia, alle Filippine, e ora persino l'Indonesia, che essendo un paese islamico ha una presenza ridotta appunto di maiali, quasi tutti allevati per l'esportazione, perché i consumi interni sono molto bassi, le vicende europee recentissime, appunto dicevamo della Bulgaria, della Serbia, e il caso più recente appunto della Polonia, danno l'impressione che questa epidemia sia un po' fuori controllo, e soprattutto sia fuori controllo per effetto del modello molto sotto accusa dei grandi allevamenti industriali super concentrati e origine appunto di diffusione di epidemie. Ricordiamo che abbiamo sempre parlato da questi microfoni anche dell'influenza aviaria, ti ricordi? Che a differenza della peste suina
giusto per ricordare alcuni dei tanti flagelli di cui si è occupato in questi anni,
esattamente, che a differenza però della peste suina è più preoccupante, perché la influenza aviaria si può trasferire all'uomo, mentre la peste suina no.
Certo, visto che citava l'Europa, ne approfitto subito per citare il punto 4 della sua scaletta, perché in Europa è allarme salsiccia.
Eh sì, allarme salsiccia, i prezzi sono saliti del 40% mediamente in Europa, i prezzi appunto della carne. Dall'inizio del 2019 c'è stata una vera e propria pressione nel mercato, in particolare per quelli che vengono considerati i consumi principali in Europa, che sono appunto salsicce e schnitzel.
Il Wurster come va?
Il Wurster credo che sia ugualmente impattato, ma ricordiamo che questo allarme coinvolge anche in Italia tutte le produzioni legate a maiali e bue, quindi c'è allarme sui prosciutti e sulle bresaole, perché ovviamente i prezzi crescenti della carne stanno provocando preoccupazione per tutti gli operatori del comparto, che in Italia è molto consistente.
Quindi il maiale c'ha la peste, il pollo c'ha l'aviaria, il bue per contatto rischia anche lui il ceppo epidemico?
Rischi epidemici, almeno per ora, se non i problemi legati all'eccesso dell'utilizzo di antibiotici, che vale sia per i polli.
Però vedo che dopo l'allarme salsiccia, al punto 5 lancia anche l'allarme pesce.
No, non l'allarme, ma il fatto che questo, diciamo, switch nei consumi prodotto dalla crisi del maiale si sta spostando appunto su tutte le altre proteine, qui sottolineavamo su tutte le proteine sia animali sia le nuove proteine vegetali, perché non dobbiamo dimenticarci che c'è l'esplosione del boom della domanda appunto di proteine vegetali in quelli che sono i prodotti considerati vegani, che simulano i sapori e la sensazione della carne, e quindi ricordiamo che ci sono due società quotate negli Stati Uniti che stanno facendo faville. Ieri per esempio Beyond Meat in una sola giornata ha fatto un più 10,76%, e dalla quotazione, dal proprio collocamento in borsa è più che triplicato il valore, ed è solo una delle due società, perché poi c'è Impossible Meat, che invece è derivata dalla soia, che ha meno successo, ma entrambi stanno appunto crescendo a livelli veramente notevolissimi, perché c'è appunto una domanda crescente di queste soluzioni alternative alla carne, e in queste soluzioni alternative alla carne un ruolo fondamentale lo giocano i grandi operatori tradizionali dell'offerta di cibo a basso costo.
Abbiamo finito con tutti i flagelli gastronomici o c'è ancora qualcosa?
No, volevamo sottolineare che appunto tra quello che rende curioso la vicenda è che uno degli annunci recentissimi che sta suscitando interesse è proprio che siccome Impossible Foods, che è l'altro operatore, non è in grado di fornire, ha uno shortage di prodotto e di produzione e non è in grado di fornire appunto i burger vegani a McDonald's. McDonald's ha testato questo prodotto di Beyond Meat, che è prevalentemente a base di pisello seccato, e quindi è una delle cause della crescita dei prezzi in borsa è che l'introduzione di questi burger vegani sembra che possa essere molto più diffusa a livello mondiale da parte di McDonald's.
Dal comparto alimentare a un altro mercato in crisi, che è quello dell'automotive. Ne parlavamo anche nel Demone del Tardi, citando il racconto della crisi piemontese, un settore che è destinato a una rivoluzione totale, e come tutti i momenti di rivoluzione si parte dalla crisi.
Eh sì, purtroppo una rivoluzione di cui parliamo da molte settimane, diciamo fin da prima del Dieselgate e poi ancora durante e dopo il Dieselgate, rivoluzione e trasformazione profondissima senza alcun governo in Italia, purtroppo almeno per ora, da parte delle istituzioni, e così siamo costretti a registrare esclusivamente l'aspetto crisi. Ma bisogna ricordare che dal punto di vista complessivo in Piemonte ci sono 58.000 addetti del settore automotive, esclusa FCA, per un fatturato di 46 miliardi in Italia, di cui il 38% è ancora riconducibile all'ex gruppo Fiat. Di questi 46 miliardi, 18 sono appunto in Piemonte, cioè i 58.000 addetti nel settore in Piemonte valgono 18 miliardi di fatturato, e quasi la metà è considerabile, appunto, è riconducibile a FCA. Quindi una crisi complessiva del settore automotive vale da 20 a 25 mila posti di lavoro, dice un rapporto sulle aziende metalmeccaniche in crisi presentato dalla FIMCISL di Torino. Questi sono appunto numeri estremamente gravi, e questa crisi si misura già, l'abbiamo raccontato, la Mahle, la multinazionale tedesca con sede a Stoccarda, che produce pistoni per i motori diesel, ha messo completamente in cassa integrazione i suoi lavoratori e ha deciso di delocalizzare in Polonia la produzione, ma non si sa nemmeno se resterà in vita. Poi ci sono i lavoratori della Lear che fanno i sedili per le Maserati, i 432 dei semilavorati dell'auto della Tefcor, e via così, appunto, decine e decine di aziende medio-piccole, oltre a gli oltre 4.000 dipendenti degli ex stabilimenti appunto di Mirafiori, che sono in questo momento in cassa integrazione, perché tutti gli stabilimenti del gruppo FCA sono sottoutilizzati, si produce meno della metà della capacità produttiva, e in futuro appunto la fusione con PSA potrebbe produrre una vera e propria mazzata definitiva sulla disponibilità e la produzione degli impianti FCA in Italia.
Ma il mondo dell'auto, il mercato dell'auto è in crisi perché hanno arrestato Ghosn, se no sarebbe stato tutto quanto diverso.
Sì,
è quello che sostanzialmente ha raccontato lui nella grande conferenza stampa show dopo la fuga rocambolesca dal Giappone. Filmone quello di Ghosn.
Filmone veramente, c'è da immaginare che ci sia una componente di verità nel racconto che fa Ghosn, che è anche fino alla vicenda del suo arresto e fino alle accuse che gli sono state mosse dalle autorità nipponiche relativamente a dichiarazioni false sul proprio reddito, era considerato uno dei massimi manager del settore automotive e uno che effettivamente stava cercando di governare la trasformazione che va attraverso grandi operazioni di fusione come quella che poi si è realizzata tra appunto PSA e FSEI. Goshen dice: io stavo trattando invece la fusione tra Fiat, cioè tra FCA e Renault Nissan, ma i giapponesi non ne volevano sapere e così mi hanno fatto fuori. Effettivamente per settimane, per mesi, il dossier Renault FCA è stato sul tavolo degli analisti finanziari e degli studi legali, e poi appunto tutto si è bloccato effettivamente con l'inizio dell'inchiesta giudiziaria nei confronti di Goshen, che è diventato anche un caso di diplomazia a livello internazionale per lo scontro evidente tra Parigi, tra la Francia e il Giappone. Questo dimostra appunto che la rivoluzione automobilistica in corso, con la sostituzione della combustione interna con quella elettrica, sta provocando dei terremoti che appunto sono giganteschi, addirittura anche a livello internazionale.
E occhio allo scontro tra Francia e Giappone, perché il Giappone potrebbe prendersi l'Alsazia e la Lorena, che diventerebbero per la prima volta giapponesi. Ma intanto, a proposito di fusioni, alleanze, grandi strategie del mercato dell'auto e di dossier, al centro in questo momento c'è il dossier Daimler.
Più che il dossier Daimler, c'è l'annuncio di una joint venture con il principale azionista di Daimler, che è la cinese Geely. Si sono alleate per fabbricare le smart elettriche e hanno il via libera ufficiale dell'autorità per costituire una joint venture paritaria che avrà base nella città di Ningbo, uno dei principali hub industriali della provincia dello Zhejiang, e sarà in grado appunto di produrre in tempi molto rapidi la smart elettrica, che è uno degli obiettivi di Daimler. L'annuncio di Daimler arriva a circa un mese di distanza dalla costituzione di un'altra joint venture tra la BMW e sempre una casa automobilistica cinese, la Wall Motor, finalizzata anche questa alla fabbricazione di vetture elettriche a marchio Mini in Cina. Questo per dire che, come hanno sottolineato anche gli analisti, sulla vicenda cinese FCA e PSA, cioè il gruppo che viene fuori dalla fusione, avrà appunto uno dei punti più critici sarà proprio quello di rispondere al più presto alla presenza e alle scelte strategiche sul mercato cinese.
Sono le 8:59 e 30 secondi quando il computer dello Studio 2 ci richiama al nostro dovere, che è quello di andare in pubblicità, ma tra poco torniamo con la seconda parte del Giorno delle Locuste, con tanto di presenza rinnovata anche per il 2020 del professor Alessandro Santoro. A tra poco!